Radio Rosbrera, ciao, sono con Gianluca e voglio approfondire in questo bello spazio che condivide col fratello che ci guarda,
Angelo,
e con dei quadri, Bellarmino?
No. E Sant'Ambrogio.
Sant'Ambrogio, che lo confondo per Bellarmino, Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, che tra l'altro è qui vicino.
Perché c'è il frustino da una parte.
Ah, ecco. Ci guarda anche Sant'Ambrogio. E poi ci guardano, vabbè, c'è un bel video che si può vedere venendo in questo atelier.
Una porta di finti libri.
Una porta di finti libri, perché non dimentichiamoci che c'è stato un momento, non so se c'è ancora, ma lo chiederò a lei,
sì,
in cui le persone mettevano i finti libri.
No, caspita, sta ritornando la grande, tant'è vero che per settembre dobbiamo fare proprio una porta che ci è stata commissionata, non la porta, ma dobbiamo riempire i vani con questi finti libri, perché deve sembrare la continuazione di una libreria.
Beh, devo dire che rispetto alla logica del finto libro e basta, la porta di finti libri è molto divertente, è molto bella ed è realizzata con diversi tipi di...
Dunque, inizialmente le facevamo in legno, l'anima in legno, adesso invece mischiamo, per non appesantire, anche se si usa del legno leggero che può essere l'obece piuttosto che il... però abbiamo utilizzato un altro materiale più leggero, che viene sagomato come il dorso del libro, dopodiché viene rivestito in pelle, come se fosse un libro a quel punto, viene stampato a mano, tutti i fregi vengono stampati a mano e secondo uno schema generale che ci dà il cliente, per esempio vorrei la predominanza di colori, ecco, sul verde, oppure la gamma dei marron, vorrei meno libri sparsi ma più a blocchi, tipo serie. Qualcuno ci fa fare la Trecani, per esempio. No, siamo organizzatissimi.
E poi davvero fanno fare la Trecani?
Sì, abbiamo. Guardi, eccola lì.
Sì, è vero. Dunque,
questa è una parte.
C'è un'antina fatta con la Trecani. Che forza!
È d'effetto.
E questa cosa si fa, allora, intanto è come se fossero veri, quindi si parla di incisione su pelle.
Vengono posti, siccome non è un libro ma è solo il dorso, il nostro stampatore ha una placca di legno apposita che mette nel morsetto, il torchietto come lo chiamiamo noi, vi applica sopra il dorso temporaneamente e col compositore a mano, con le palette e con i fregi, compone e stampa sul dorso come se fosse un vero libro. Infatti l'effetto è molto bello,
da
molto...
profondità, cioè non dà per niente, ci sono le ombre, c'è tutto.
Abbiamo clienti che ci hanno telefonato, ma guardi, è bellissimo, ho dato un ricevimento stasera, tutti andavano lì per vedere di prendere un libro come era fatto, invece non si staccava perché erano finti. Grazie, ho detto.
Senta, è una tecnica antica che è rimasta praticamente inalterata, cioè
noi noi siamo abituati, cioè noi abbiamo come mi scusi, faccio fatica alle volte a recuperare le parole, noi abbiamo il ciclo completo, cioè
ecco,
l'unica cosa che abbiamo perso nel tempo, ma più che altro non l'abbiamo mai fatto neanche nell'Ottocento, per esempio la doratura del tonso dei libri, del taglio, per tradizione milanese e non so in altre città, veniva il libro dato a una persona che faceva solo quello.
Certo.
Purtroppo a Milano l'ultima persona che dorava il dorso dei libri è morto ormai da 25 anni, il signor Perego, che non ha mai voluto tramandare questo sapere agli altri, si è tirato nella tomba, e a Milano non esiste più nessuno che fa la doratura del libro. Devo andare supplicando e strisciando a Bergamo, dove li fanno più in serie, magari chiedo se me ne vanno
diverse, esatto.
Non li fanno in oro zecchino come una volta, quindi è l'unica cosa che non facciamo più. Per il resto abbiamo una collezione che noi spesso illustriamo ai nostri clienti, perché è quasi un museo, perché le immagini in 150 anni di attività, abbiamo accumulato una serie di fregi, di punzoni,
certo,
di palette, le palette sono quelle un po' curve,
sì,
che servono per stampare sul dorso del libro, di cliché,
certo.
Ho un bellissimo cliché in bronzo, uno dei primi, del Domenico Conti Borbone, che è il primo volume stampato per il Popolo su Garibaldi.
Bellissimo.
Quindi c'è questo Garibaldi a cavallo, che è un'incisione su bronzo. Bello. Con la scritta in Art Nouveau sotto Liberty, quasi più Liberty floreale, ecco, con scritto Garibaldi, bellissimo. E così abbiamo poi tutti gli stemmi che hanno passato per i storici.
Certo.
Quindi stemmi reali, fasci, fascetti, tutti i stemmi dei papi, perché mi ha servito tutti i papi tranne l'ultimo, che speriamo di servire anche lui, in commissione o qualcosa.
Sì. Quindi perché anche il Vaticano si serve,
ogni papa ha un suo emblema,
ha
un suo crest, come si usa dire adesso, un suo blasone.
Se deve far rilegare qualcosa, che siano,
chiedo il permesso, mi danno la licenza e faccio fare in ottone, non più in bronzo, ma sempre in ottone, in maniera che possa essere riutilizzato più volte se ne hanno bisogno, perché resta a disposizione del cliente il cliché del
allora
del
ci
blasone.
Manca il cliché di Papa Francesco.
Ci manca il Papa Francesco.
Noi spereremmo di averlo come ascoltatore, magari lo spingiamo, non si sa, è un uomo molto attivo, attento alle telecomunicazioni e alle comunicazioni.
E poi abbiamo fatto i lavori più strani. Io mi ricordo da ragazzino, quando uscivo dal liceo o da scuola, dalle medie, venivo qui dal mio papà, perché mio papà era un milanesotto ma vecchio stampo, cioè dizi niente, se chiedevo 2 lire me le faceva pesare come se fossero 2 maringhi d'oro, e dovevo guadagnarmeli. Quindi allora c'erano più operai, più dipendenti, quindi venivo messo in balia
di questi tutti, che giustamente dicevano
lavora, si scatenavano, esatto, su di me. E quindi magari, e poi mi diceva, avevamo un capo operai molto bravo, e siccome servivamo famiglie molto ricche, per esempio una di queste era la famiglia Invernizzi, perché tutti i lavori in pelle qui in Corso Venezia, nella villa di Trezzanese, glieli facevamo noi, e spesso dovevamo andare una volta all'anno a lucidare, a sistemare.
Ma già, perché ci vuole la manutenzione.
E la manutenzione, era gente molto ricca, ma anche era gente che dava un sacco di lavoro, c'erano tantissimi artigiani. Mi aveva colpito questa cosa, sia in Corso Venezia, dove abitavano, in questo enorme palazzo, che nella splendida villa di Trezzanese, perché c'erano ceramisti, falegnami, artigiani, restauratori, doratori, noi.
Ecco, diciamolo, perché queste
era un cantiere dell'eccellenza, esatto. Era bellissimo, mi ha fatto tanto, mi è servito molto relazionare, vedere queste persone, questi
perché
lavori
le
belli.
Le commesse erano di qualità e la cultura per sostenerla c'era.
Io lo consiglio a tanti, andate, alle volte si dice i musei, ma andate, guardate, vedete, perché lustrarsi gli occhi col bello rende belli e fa cultura. Tant'è vero, uno che no, adesso non vorrei fare il carosello, ma uno dei motti nostri che abbiamo coniato e che ci piace è vestiamo la cultura.
Sì,
rileghiamo i libri, perché vestiamo
veramente,
per metafora, la cultura.
Anche perché ho intervistato poco tempo fa Fabriano delle Marche, con il negozio Fabriano Boutique, e parlavamo proprio di come quando entra qualcuno straniero addirittura lo vede aspirare, come sentire il profumo della carta, e dice la carta di qualità, la carta lavorata in un certo modo ha un profumo. Stessa cosa vale per il libro, la cultura, il pensiero, la parola ben detta.
Ah, ci sono profumi
fatta,
che per me sono ineguagliabili. Per esempio, quando io devo incerare la fine di una legatura un libro, oppure che ho restaurato una copertina, l'ho risistemata, e quindi poi metto tutti i miei ingredientini segreti, tra cui delle cere che emanano un profumo insieme alla pelle, fantastico. Oppure quando marmorizzo la carta, che è una delle cose secondo me più propedeutiche, più terapeutiche.
Terapeutica. Sì. Allora, su questo faremo proprio un'intervista, la marmorizzazione, perché proprio con Fabriano parlavamo dei corsi che fanno per una tecnica di calligrafia, e una calligrafia giapponese. In questo caso persino marmorizzare potrebbe essere un corso che seguito.
Noi siamo propensi, stiamo, siccome in quanto artigiani paghiamo un affitto che è molto elevato, stiamo cercando adesso di organizzarci a breve per poter tenere qui una presa clienti, uno studio come un piccolo atelier, una presa clienti, ma spostarci un po' fuori in un grande laboratorio di 230 metri quadri, dove anche lì ci sarà uno showroom, ma dove potremo tenere corsi.
Anche i corsi.
Che io ho insegnato 16 anni per il Comune di Milano, con i ragazzi drop out, portatori, insomma ero al servizio orientamento, mi sono divertito
bello,
tra virgolette,
comunque
mi piaceva,
è appassionante
tantissimo,
passare, trasferire il sapere.
E organizzare degli step, quindi fase propedeutica, fase un po' avanzata sulla legatura. Non è escluso, anche se mi costerebbe un po' tanto dal punto di vista professionale, rilasciare qualche segreto sulla marmorizzazione.
Ma infatti guardi, su questa cosa dei segreti avevo parlato con una ceramista, dicevo, ah ma che belle delle cose che aveva una ceramista di Corso Garibaldi, e lei dice, pensi che questa signora che sa fare questo colore, che lei ha notato essere particolare, bla bla bla, non vuole passare minimamente la tecnica per comporlo.
Che per noi è lavoro, capisci?
Sì,
noi viviamo su questo.
Esatto, e la particolarità sta nel segreto, un po' come se uno chef, che oggi parlano tutti di cucina, raccontasse proprio per filo e per segno.
Però ci sono diversi modi di marmorizzare. Tenga presente che la marmorizzazione nasce intorno al 1600, se non ricordo male, dai miei studi in Francia, alla corte del un certo Marcel Rouvet, mi sembra che fosse il primo che avesse
cominciato a pacciugare.
Sì, tra l'altro prendendo da spunti orientali, eccetera, ma usando sostanze organiche. C'è chi ancora utilizza tutte queste sostanze organiche che fanno un odore terrificante.
Però,
e devono essere cambiate in
cibo.
Quindi è un tipo di marmorizzazione.
Sì.
Molti amano fare marmorizzazioni guidate, cioè il pettinato,
certo,
guidare la marmorizzazione.
Certo.
Io rifiuto questa cosa, la lascio ad altri come giusto che sia, preferisco una marmorizzazione libera. Semmai io muovo i colori come li voglio io, ma desidero che siano un'espressione di fantasia, cioè lascino la mente libera della persona che le guarda e ci possa vedere quello che
vuole.
È un po' come tagliare gli alberi rotondi, che
sì,
è una cosa che non sopporto, ma questa è una cosa personale,
sì,
ovviamente. Per cui abbiamo preso questo indirizzo. Marmorizziamo non più con colori naturali, organici, perché per noi sarebbe impossibile dal punto di vista lavorativo. È un tipo di marmorizzazione diversa, con colori contemporanei.
Perché prima si faceva col pigmento e l'anidride.
Sì, bisogna stare lì con Terroba per stare tutti i colori. Ma
ecco, il Kunterrob sarebbe Kunterrob e
il pestello.
No, è bello, e se può no, come si dice?
No, è una questione economica, anche perché non abbiamo poi il personale per
che può seguire tutte quelle
seguire
fasi.
Come per esempio, io ho imparato alla Certosa di Pavia, mio papà aveva imparato all'Istituto di Patologia a Roma, ma non facciamo restauro cartaceo, se non per qualche libro che ci portano che devo restaurarlo tutto, la copertina, allora magari mi dà fastidio vedere le prime due pagine rovinate, dopo magari queste gliele riparo, gliele restauro col velo giapponese, come si fa, come
sì,
si è sempre fatto, ma oltre non vado, ci sono persone che fanno solo quello,
certo,
ed è giusto che l'indirizzo nei posti dove io ho.
Allora, io ringrazio, c'è un sito dove possono
certamente io dunque sono un po' neofita di queste cose, glielo lascio dire a mio fratello, che è quello che si occupa di tutta la parte informatica,
tecnologica e informatica,
www.contiborbone.it.
Lì si trova tutto, l'indirizzo, i telefoni, le cose,
tutto.
Se si vogliono contatti, vedere anche i video che sono qui nella bottega,
sono,
io direi,
disponibili,
sono
online.
Disponibili online, però se venite a Milano, vi fate un giro qui adesso, è bello, quindi merita venire a vedere, e c'è anche quella cosa lì che adesso vado a vedere e fotografare, che è quella porta segreta con i libri che come bambini mi ha incuriosito un sacco. Radio Rosbrera, grazie Gianluca, grazie Alessandro.
Grazie a tutti.
Yeah. Scooby-Dooby-Wah, yeah.